prendiamo congedo dal libro di Coelet, accogliendo come indicazione per questo ultimo passo i versetti che concludono non solo il capitolo 12, che è l'ultimo, ma in particolare l'intero libro. E infatti questo segmento, capitolo 12, dal verso 9 al verso 14, chiamato epilogo del Coelet. Ma è chiamato epilogo perché, al di là di concludere il libro, appartiene a una figura che è estranea a chi l'ha scritto con molta probabilità. È una sorta di lettore che, forse come discepolo di Coelet, ha ripreso quello che in genere viene considerato, chiamato, un testo non pubblicato, trovato quindi fra le carte, si dice, di questo personaggio, di cui era discepolo, e che ha avuto il coraggio, sfidando quello che era il pensiero sapienziale tradizionale, di inserire questa voce, certo un po' distonica rispetto alla visione sapienziale. E quindi noi sentiremo l'uso di alcuni verbi, ad esempio nel versetto 9, il primo, in cui questo discepolo sottolinea il pregio e dell'autore e soprattutto del suo modo di fare o del suo metodo. Questi versetti dal 9 al 14 sono generalmente considerati versetti che possono essere attribuiti a una sola figura, a un solo discepolo, in particolare i versetti dal 9 all'11, la prima parte, mentre gli ultimi tre versetti, dal 12 al 14, potrebbero essere una aggiunta ulteriore di un altro eventuale discepolo. Quindi si parla di un epiloghista, se si intende che l'intero breve brano che va dal versetto 9 al versetto 14 appartenga ad una mano sola, o invece un doppio epiloghista, se i versetti dal 12 al 14 in genere hanno anche una impostazione diversa, questi ultimi rispetto ai versetti precedenti, appartengano o fuoriescano da un'altra figura. Questo modo di studiare i testi, non solo biblici ma anche altri testi classici, viene oggi indicato con approccio diacronico o approccio sincronico. Diacronico è l'approccio che cerca di studiare la composizione di un testo e eventualmente la ricomposizione di questo testo. Quindi diacronico è il metodo che studia quel testo che noi abbiamo oggi tra le mani, il Coelet per esempio, come è andato costruendosi nel tempo. Sincronico è invece quell'approccio che oggi si considera anche più utile, che non costruisce un castello di ipotesi che durano 5 anni, poi ne interviene un'altra che liquida quella precedente e così via. Sincronico è lo studio del testo così come noi lo abbiamo tra le mani. Per cui, ripeto, consideriamo questi ultimi versetti così come sono scritti. A noi basta sapere che vogliono consegnare ai lettori, a noi ad esempio, in questo tempo, un libro chiamato Coelet. Poi che questo libro sia stato ripreso e a questo libro siano stati aggiunti questi versetti conclusivi e poi altri versetti conclusivi, interessa relativamente poco. Io voglio essere relativamente breve in questo incontro, per lasciare poi eventualmente a voi, se le avete, alcune considerazioni sul percorso che insieme abbiamo fatto. E allora parto dalla lettura della prima parte di questi versetti conclusivi, dal 9 all'11, e mi limito a chiarire alcune parole, tenendo presente, come ho già detto, che questi versetti e quelli che seguono sono una sorta di consegna di questo libro. La consegna in questo caso a noi, che lo abbiamo sentito leggere o lo abbiamo anche letto personalmente. La consegna ha un obiettivo: essere consapevoli che il testo trasmette sapienza. Da questo testo, se lo si medita, se lo si scava, se lo si approfondisce, non si può che ottenere una visione sapiente dell'uomo, del mondo e di Dio. Dunque, è la premura di questo discepolo di dirci: leggilo, anche se lo senti altro rispetto a concetti divenuti più consueti e più tradizionali, sappilo che non hai tra le mani un libro di un rivoluzionario, tantomeno un libro di un ateo, tantomeno un libro che sconfessa la visione teologica di Israele. È un altro modo di pensare, di considerare e di comprendere questi tre temi: l'uomo, il mondo e Dio. Quindi c'è una vera preoccupazione di un discepolo, al quale capita anche oggi che magari uno si senta invitato, visto che magari da un suo maestro sono state ritrovate delle carte non pubblicate, gli si chiede, siccome c'è stata una conoscenza approfondita fatta dalla relazione maestro-discepolo, gli si chiede di metterle in ordine e di predisporne una pubblicazione. Allora il discepolo evidentemente si prefigge non solo di ordinare, ma anche di dimostrare il valore che ha avuto il magistero di quel suo maestro e l'utilità, una volta che il maestro non c'è più e che di quel maestro si sono trovate delle carte, di approfondire ulteriormente quella che è stata la visione del suo maestro. Quindi è questo l'atteggiamento che questi versetti vogliono costruire in noi, anche perché di fatto, e ce ne siamo resi conto, penso, qui siamo di fronte a un testo che può essere tirato da tante parti, come di fatti lo è stato. Darò poi una breve indicazione su alcuni testi che possono essere utili. E lì si vede come questo testo ha avuto una lettura, un'altra ancora, eccetera. Qui il discepolo dice: no, possono coesistere tante letture, ma l'obiettivo di questo testo è una considerazione sapiente che sta dentro l'esperienza di fede di Israele, ripeto, di ciò che è l'uomo, di ciò che è il mondo e di ciò che è Dio. È una visione antropologica, cosmologica e teologica, perché questo credo sia il messaggio e del primo e del secondo testamento. Dunque cominciamo con il versetto 9 e seguiamolo negli altri versetti. Oltre a essere un saggio, Coelet insegnò anche il sapere al popolo. E dopo aver ascoltato e ricercato rettificato, molti proverbi, Coelet, è il verso 10, si sforzò di trovare parole piacevoli. E qui sono scritte accuratamente le sue autentiche parole. Versetto 11, l'ultimo di questa prima parte. Le parole dei saggi sono come pungoli, come picchetti ben piantati i testi delle raccolte dati da un solo pastore. Dunque anche una sola prima lettura qui si nota la definizione di quest'uomo, di cui nemmeno conosciamo il nome, è un sapiente. E il compito del sapiente è insegnare, condividere il suo sapere al popolo. Già dicevo che verosimilmente una definizione di sapienza, soprattutto nell'accezione biblica, può essere questa: il sapere come si deve essere e il sapere come si deve vivere. Questo è ciò che nei testi biblici rappresenta la sapienza. Ha insegnato il sapere al popolo, come il popolo deve essere e come il popolo deve vivere. Vive nel mondo, sa che viene dal Creatore, è la sua fonte, sa che ha i limiti, e il limite più grande è il limite della morte, la fossa, dicono i padri ebrei, ma sa che Dio ha dato a ciascun essere vivente un alito vitale, uno spirito che contribuirà a sopravvivere oltre la morte. Dunque ha insegnato. Ma il suo insegnamento è stato frutto a sua volta di un ascolto. Dunque, ascoltare, come sappiamo, è un verbo caratteristico della tradizione biblica. Ascoltare la tradizione, ascoltare ciò che di volta in volta è stato detto, vissuto da quel popolo. Quindi questo verbo, ascoltare, indica l'atteggiamento tipico dell'ebreo, ma anche del saggio. E ha ricercato. Cioè quello che qui produce non è frutto soltanto di un ascolto divenuto memoria che viene ritrascritta, ma è anche frutto di ricerca. E ascoltare e ricercare gli ha permesso di correggere molti proverbi, molti detti. Dunque questo è ciò che costituisce la figura di quest'uomo. E probabilmente rimane questo versetto sufficiente per descrivere chi è un sapiente, anche oggi. Ascolta, ricerca e, quando è necessario, corregge. Però sa che deve insegnare. Non deve trattenere per sé il suo sapere. In che modo? Non sempre quelle di Coelet, a dire il vero, sono parole piacevoli. Anzi, il suo motto, vuoto, fumo. Leggevo stamattina che qualche autore ha trovato un altro modo per tradurre in italiano evel, è come gas, un gas che... Quindi, in ogni caso, ricordiamoci che questa parola è sottoposta, quando la si studia da parte di chi la studia ad avere una nuova traduzione. Sono parole piacevoli, dice invece questo discepolo, perché non sempre anche le parole che possano all'inizio disgustare sono piacevoli. Ricordiamo quello che nel libro di Ezechiele viene ricordato: deve deglutire un rotolo che gli produce all'inizio un disgusto, ma che però una volta interiorizzato diventa un rotolo gradevole, piacevole. Quelle di Dio non sono sempre parole gradevoli, ma, sembra dire, una volta che le si accoglie diventano piacevoli, fanno bene. Infatti dice onestamente, si sforzò di trovare parole piacevoli. E qui sono scritte accuratamente le sue autentiche parole. È una delle poche conferme dei testi biblici che ciò che si legge viene veramente da un autore. E poi c'è il versetto 11 che è diventato proverbiale. Di solito la prima parte, cioè le prime due righe di questo versetto, vengono utilizzate come esergo quando, come oggi ormai è diventato costume, si fa un volume collettivo per onorare o un docente o un'altra figura significativa della cultura che ormai entra nella situazione nobile nel nome, ma di fatto realisticamente poco consolante, l'emeritato. Quando uno diventa emerito, se ha avuto un certo prestigio, il suo emeritato è accompagnato da una miscellanea, si usa anche negli ambienti ecclesiastici ormai. Lì si scrive così in esergo: le parole dei saggi sono come pungoli, come picchetti ben piantati i testi delle raccolte, dati da un solo pastore. Un solo pastore è la parola chiave di questo versetto. E il compito del pastore è pungolare, è stimolare, è per certi versi farsi sentire, se è un pastore, dal suo gregge. E se è un gregge, ha bisogno di trovare, già predisposto dal pastore, un sentiero lungo il quale camminare. E allora il riferimento ai picchetti ben piantati è, al di là della metafora, indicazione di un sentiero sul quale il gregge, o attraverso il quale meglio, il gregge deve camminare. Dunque è un sapiente pastore. E evidentemente per essere sapiente pastore ha necessariamente dovuto egli stesso trovare un metodo. Ascoltare, ricercare, correggere. Ora, ciò che si legge qui rappresenta un pungolo, uno stimolo, e per chi vuole, un sentiero sicuro. Picchetti ben piantati sono i testi che qui troviamo raccolti. Il problema è però se questo unico pastore si possa riconoscere come l'autore di Coelet, o se la funzione di pastore di Coelet sia il prolungamento dell'azione del vero pastore, che è Dio. Questo è possibile, forse anche è l'interpretazione più corretta, perché nel Primo Testamento, ma anche nel Secondo Testamento, basti pensare al capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, il discorso del buon pastore, la figura di Dio è una figura spesso presentata con i tratti del pastore. Quindi, su questa prima parte possiamo fermarci qui. Ripeto, è molto semplicemente una sorta di invito a fidarsi di questo libro. Può avere qualche espressione, può avere una parte di contenuto che sorprende, o addirittura è qualcosa di inatteso quando si è abituati al Dio longanime, misericordioso. Però è una voce sapiente, è una voce frutto di un ascolto, e un ascolto su cui si è esercitata la ricerca, lo scavo, e induce qualche volta a correggere certe sbavature che ci sono anche nei libri sapienziali, dice Coelet. Però se lo si legge, se lo si conosce, si ha da un lato uno stimolo e dall'altro lato una indicazione sicura. Il saggio diventa pastore, diventa guida. E qui forse troviamo l'immagine anche di un probabile ministro odierno che deve essere pastore della sua comunità e deve assumersi una responsabilità che gli chiede anche una competenza, una preparazione. La competenza viene dall'ascoltare, dal ricercare, dal coraggio di correggere appunto ciò che appare oggi o di poco significato o addirittura estraneo al contenuto che invece il sapere che si annuncia deve avere. Il secondo segmento dal 12 al 14, come dicevo, è un segmento che si può ritenere con tutta libertà frutto della mano di un altro autore, quindi a una seconda lettura del libro di Coele, o anche la continuazione della prima mano. Certo, il fatto che qui si inizi con «Oltre a ciò, figlio mio», non abbiamo mai trovato questo vocativo «figlio mio» in Coelet, mentre lo si trova molto, ad esempio, nel libro dei Proverbi, nel Siracide. Sempre i libri sapienziali soffrono di questo paternalismo. Si rivolgono a un figlio naturale, si rivolgono a un figlio che può essere uno scolaro, e quello che comunicano è sempre introdotto da «figlio mio, sta bene attento». È la tipica modalità sapienziale, dove colui che è padre non è solo padre biologico, ma è padre anche per il compito di insegnante che ha. A che cosa dobbiamo stare bene attenti? Fra i molti libri di cui abbiamo disponibilità di possedere, fra i molti studi che non finiscono mai di essere pubblicati, bisogna individuare solo ciò che serve. Avere il coraggio, per usare un termine odierno, di scremare. Si scrivono troppi libri, dice il versetto 12, figlio mio. E non si finisce mai di scrivere. Oggi è un'ambizione quella di poter vedere un libro con il proprio nome. Il troppo studio affatica il corpo. Forse il troppo studio, quando è concepito così, leggere troppi libri, è uno studio poco approfondito. Anche perché non c'è il tempo per approfondire. E allora c'è un piccolo richiamo. Individuiamo dei testi, se vogliamo, che siano davvero nutrienti, che non affatichino a tal punto da rendere improbabile una riflessione seria, personale, su ciò che si legge. E allora sembra dire questo epiloghista: accontentati, se vuoi, in primo luogo di questo libro che hai tra le mani. Allora, la conclusione, versetto 13. Cosa significa essere un uomo? Difatti il versetto dice: conclusione del discorso. Questo significa essere uomo, due punti. Temere Dio e osservarne i precetti. Abbiamo visto che temere Dio è relativamente frequente e abbiamo cercato anche ieri, individuando alcuni versetti o più versetti caratteristici, che cosa significhi temere Dio. Non avere paura di Dio, ma saperlo un mistero, il che non significa che sia lontano, incurante, ma che sia trascendente. Noi potremmo dire con un aggettivo oggi molto di moda: indisponibile a noi. Non possiamo disporre di Dio, possiamo semmai accoglierlo. Un Dio incondizionabile, oltre che indisponibile. Noi siamo, dice Coele, creature limitate. Certo, Lui è il nostro creatore. E quindi dobbiamo riconoscergli l'autorità di darci dei precetti. Ecco la sapienza, che è ridotta all'essenziale. Cosa vuol dire anche oggi, da questa prospettiva, ovviamente, essere umano? Vuol dire avere il senso di Dio, sentirlo, e quindi disporci ad osservare quello che ci chiede. E per noi cristiani, evidentemente, è inutile che lo dica, il Dio di Gesù è Padre, sì, ma non è disponibile, non è condizionabile. E allora l'ultimo versetto, che è veramente estraneo al Coele, e quindi induce a pensare davvero che questo epiloghista abbia cercato in qualche modo di persuadere che è un libro che può stare a pieno titolo fra i libri rivelati e riconosciuti normativi per la fede giudaica. Dice infatti il 14, versetto 14, l'ultimo: Dio porterà in giudizio ogni azione, ogni cosa nascosta, che sia bene o che sia male. Si congela così il libro di Coelet, avvertendoci, forse esplicitando, forzando un po', alcune righe dell'autentico Coelet, che saremo chiamati davanti a Dio a render conto di ogni cosa, compresa quella nascosta che ci appartiene.